bruce ed altri oggetti.
Compagni dai campi e dalle officine, prendete la faccia e portate.
Oh, fatemi dormire!
Cambia musica, ascolta Radio Bandiera Nera.
Se un uomo bianco, europeo ed eterosessuale, allora devi morire.
E buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati alla rassegna, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30 ancora, orario di quarantena, anche se tantissimi di voi sono tornati a lavorare, valuteremo nei prossimi giorni se spostare l'orario in avanti, iniziare magari alle 7, così da consentire anche chi va al lavoro di ascoltare la radio, magari mentre in macchina, mentre in treno. E ci sono tanti modi per ascoltare questa radio, nonostante sia una radio web, anche in macchina. Per esempio potete tranquillamente agganciare l'uscita audio del vostro telefono su cui potete ascoltare la radio tramite il sito www.radiobandieranera.org, tramite le app e tutto quello che voi già conoscete, e agganciare l'uscita audio del vostro telefono alle casse stereo della macchina, così da avere letteralmente la trasmissione come se fosse una radio FM qualunque. Poi immagino che esistano anche delle autoradio che già si collegano ad internet e che possono magari sintonizzare o memorizzare la frequenza www.radiobandieranera.org, e quindi potete ascoltarla mentre siete in macchina e andate al lavoro. Ovviamente sul treno potete ascoltarla tramite le cuffie. Insomma, ci sono una marea di modi per ascoltare questa radio, e se l'ascoltate mentre andate al lavoro, innanzitutto buon lavoro, e poi vi posso dire che probabilmente sposteremo l'orario in avanti. Oggi grande giornata, ci sono dei fatti importanti, anche se magari non li sappiamo, non ci vengono comunicati, ci sono dei fatti importanti che si svolgono. Oggi si pronuncia la Corte Costituzionale tedesca sull'ipotesi che la Banca Centrale Europea faccia effettivamente la Banca Centrale Europea, ovvero compri tutti i titoli emessi dagli stati e non venduti sul mercato privato, e li compri direttamente sul mercato primario, quindi direttamente dagli stati, nei fatti monetizzando il debito e facendo quello che sostanzialmente deve fare una banca centrale. Oggi si pronuncia la Corte Costituzionale tedesca su questo aspetto. Se la Corte Costituzionale tedesca dirà no, non si può fare, sostanzialmente per me, a mio avviso e avviso di tanti altri osservatori, potrebbe finire l'Unione Europea così come la conosciamo, e forse anche l'euro. Vedremo che cosa ne tireranno fuori, cosa dirà la Corte Costituzionale tedesca e come valuteranno poi questa decisione in Unione Europea. È abbastanza chiaro, che siamo in una fase in cui o si monetizza il debito, o quindi o si iniettano grandi liquidità all'interno dell'economia, denaro sonante, lo Stato li chiede, la Banca Centrale li mette sul piatto, oppure non ne usciamo, quantomeno non ne usciamo noi, non ne escono altre nazioni europee. Gli unici, diciamo, da eventuali restrizioni in questo senso a vantaggiarsene sarebbero ovviamente gli stati nord europei, quindi siamo al bivio e vedremo un po' come evolverà questa situazione molto molto importante e da tenere assolutamente sott'occhio. Ovviamente, per quanto è importante, qui su Corriere della Sera e su altri giornali non la vedo, ma forse sì, poi scenderemo insieme, ci avventureremo verso il basso di questi quotidiani online per capire se troviamo la notizia. Sul Sole 24 Ore l'ho cercata, i titoli riguardo questa notizia sono: incognita per borsa e BTP, la Corte tedesca decide sul QE di BCE, che sarebbe il quantitative easing della Banca Centrale Europea. Il 5 maggio la sentenza sulla partecipazione della Bundesbank agli acquisti del bond, di bond, gli investitori confidano in un via libera. Il presidente tedesco Steinmeier, scusate, dovrei saperlo ma non lo so, perché il presidente della Repubblica tedesca è come il presidente della Repubblica italiana, un personaggio così imbiancato che sta lì, che esce fuori e ogni tanto dice qualche frase fatta. Il presidente tedesco dice: sbagliamo in Europa quando guardiamo soltanto al nostro interesse economico nazionale. Borse BTP, la prima settimana di maggio 2020 si profila ad alta tensione, si concluderà venerdì 8 con il giudizio sul rating del debito sovrano delle due agenzie di rating, Moody's e DBRS, che si pronunceranno dopo lo status quo annunciato passando a Del Purs e bla bla bla. Ma prima, martedì 5 maggio, c'è un altro evento in grado di condizionare i mercati. La Corte Costituzionale tedesca si pronuncerà sulla legittimità degli acquisti di titoli di BCE nell'ambito del quantitative easing, o meglio, la decisione dei giudici riguarderà la partecipazione al programma di acquisti dalla Bundesbank. Perché sapete che la Banca Centrale Europea è partecipata dalle varie banche centrali nazionali. Cosa decideranno i giudici di Karlsruhe? Le attese degli investitori a leggere il report delle banche d'affari sono per un via libera alla prosecuzione del quantitative easing, che peraltro è stato approvato da BCE con il voto favorevole anche del governatore della Bundesbank, anche nella recente versione del programma PEP, ampliata a seguito dell'emergenza coronavirus. Una bocciatura da parte della Corte tedesca escluderebbe la partecipazione di Bundesbank dagli acquisti, ma formalmente non bloccherebbe il quantitative easing. Giuridicamente, dunque politicamente, sarebbe però un segnale di crisi totale dell'unità europea, arrivando a minare, sostengono alcuni analisti, le fondamenta dell'eurozona. E così la pensiamo anche noi, ovviamente, qui su Il Sole 24 Ore, ovviamente minimizzano, tendono a non spaventare, però effettivamente la decisione di oggi è importante. C'è un altro articolo che poi ho trovato sempre su Sole 24 Ore sulla monetizzare nell'Europa al bivio, tutto fuorché la moneta, così potrebbe sintetizzarsi un dibattito che finora è ridda di voce sugli strumenti per affrontare la crisi in atto e che ha prodotto una singolare dicotomia di posizioni con riferimento ai 35 miliardi per la sanità previsti dal MES. Chi lo critica è sovranista, è europeo invece chi lo vuole. Così facendo si falsa la realtà che è altrove, e vedete come si riposizionano, no? Anche gli amici qui in Confindustria, così come tanti altri, hanno capito sostanzialmente che forse sarebbe meglio stampare più denaro e far crescere un po' l'inflazione, però far salvare l'economia piuttosto che salvarla indebitandosi adesso, ma facendola fallire successivamente. Fra l'altro, io devo dire, almeno personalmente, mi spaventa altrettanto anche che la Banca Centrale Europea faccia la banca centrale vera, ovvero che lei compri i nostri titoli di Stato direttamente, perché comunque sarà uno strumento questo che poi consentirà ad olandesi, tedeschi, finlandesi, lettoni di poter venire a dire la prossima volta che faremo la finanziaria: ah no, siccome c'è la banca centrale che ha acquistato tutti questi titoli di debito e che ha tutto questo debito italiano in pancia, voi dovete fare un rapporto deficit PIL dell'1%, dovete licenziare gli insegnanti, dovete andare in pensione a 100 anni, e si ricomincia sempre con la solita questione, cioè con gli stranieri che dicono cosa dobbiamo fare in casa nostra semplicemente perché c'è una banca centrale comune che ha in pancia i titoli emessi dallo Stato italiano, titoli che, come dice il buon Borghi, comunque potrebbero essere letteralmente cancellati su due piedi senza nessun problema per l'economia, e però ovviamente non lo fanno, perché con quei titoli di debito in pancia poi ti ricattano ogni finanziaria, arriva la letterina dell'Unione Europea. Ecco, è questo sistema, questo meccanismo che va scardinato, ed ho paura che comunque, emettendo titoli di debito e che la banca centrale stampa e li compra, ugualmente siamo sotto ricatto a questo punto, perché non avere una nostra moneta sovrana, non stamparcela da soli, non avere una banca centrale che monetizza il debito non collocato della Repubblica Italiana. Debito che, ricordo, ogni volta che viene emesso viene comprato tutto, non ci sono momenti in cui ancora l'Italia non ha accesso al mercato e in cui il suo debito non viene collocato. Quindi potremmo farcela tranquillamente da soli, a meno che non stiamo a sentire questi pazzi per altri 10 anni e smantelliamo completamente la nostra economia. Ma questo è un altro discorso. Quindi stamattina sono partito così, vi ho attaccato il pippotto di 15 minuti sull'economia, il debito, la monetizzazione, i titoli di Stato, e adesso andiamo a leggerci il Corriere della Sera. Nel frattempo saluto tutti quelli in ascolto: Monica, Michele, Seregattara, Gianluca, Bruno, Andrea, Margherita, Fabrizio, tutti voi che già siete collegati e siete qui sulla chat di Telegram a scrivermi e a darmi il buongiorno. Vi ringrazio e vado avanti con i carissimi giornali della corazzata globalista. Ed eccoci qui col Corriere della Sera online, ovviamente davanti, e andiamo a vedere cosa ci dice le misure per le attività, le famiglie, imprese, aiuti a fondo perduto legati ai fatturati. L'eco bonus sale dal 65 al 110%. Ecco le misure del decreto di maggio, ma non era il decreto d'aprile, però è diventato maggio. Non si capisce se non è stato ovviamente emanato questo decreto, qui penso stiamo parlando ancora di indiscrezioni giornalistiche. Le misure del decreto di maggio per le medie aziende, l'ipotesi dell'ingresso temporaneo della cassa depositi e prestiti nel capitale, INPS, cassa in deroga pagata solo a 57.000 lavoratori, possibilità di cedere alle banche i crediti con il fisco. Ora, questa idea dell'ingresso di cassa depositi e prestiti nel capitale è ovviamente, a mio avviso, una buona idea, cosa di cui noi parliamo da sempre. Perché però far entrare cassa depositi e prestiti? Costituiamo un istituto pubblico apposito, esattamente come era l'IRI. Se dobbiamo salvare le aziende, facciamo intervenire un istituto apposito piuttosto che direttamente cassa depositi e prestiti. Però questo tipo di intervento pubblico per salvare le aziende, l'economia, i lavoratori, permettere alle aziende di non chiudere e poi magari delocalizzare all'estero, lo vediamo sempre di buon occhio. Per quanto appunto noi lo vediamo di buon occhio, possiamo immaginare che questa cosa non verrà realizzata mai, mai e poi mai, ma staremo a vedere. Secondo me sono chiacchiere ovviamente di un governo sull'orlo della crisi di nervi e del fallimento. Appunto, andiamo a aprire questo articolo, le misure per le imprese, aiuti a fondo perduto legati alle vendite, aiuti per i piccoli, ingresso CDP a tempo per i più grandi, per i più grandi giustamente, aiuti modulari per le perdite di fatturato. Questa è l'idea del governo per sostenere le imprese, che l'idea, non le cose messe sul piatto, non il decreto, l'idea, cioè immaginate che dentro una stanza ci stanno lì a chiacchierare 10-15 scienziati legati al governo. Quando dico scienziati ovviamente scherzo, magari parliamo di Maio, di Toninelli, di Conte, di Zingaretti, di altri personaggi legati magari al Partito Democratico, che sono seduti e parlano, escono delle indiscrezioni e poi arrivano qui. Quindi non è iniziativa legislativa del governo, ma è aria. Leggiamo però quest'aria che può essere interessante. Aiuti modulati, appunto, dicevamo, l'idea del governo sostenere le imprese nella difficile ripartenza, sono queste le idee, sono soprattutto i più piccoli a rischiare di soccombere. Perciò, per il prossimo maxi decreto economico da 55 miliardi, si ipotizzano contributi diretti a fondo perduto per chi ha sotto i 5 milioni di fatturato annuo, tra cui artigiani, commercianti e piccoli imprenditori. Ora faccio un'altra parentesi, continuare a parlare dei numeri ipotizzati e di vedremo, faremo, sono due mesi che noi ascoltiamo il governo e sentiamo dire vedremo, faremo, e non si vede niente e non fanno niente, e la gente giustamente è arrabbiatissima, e vedete poi nelle piazze le proteste, un po' ovunque, soprattutto di imprenditori che dicono attenzione, noi qui chiudiamo, voi verrete fra poco a chiederci delle tasse che non potremo pagare, che non vogliamo pagare, però il governo continua a dire faremo, ipotizziamo, metteremo a fondo perduto, state tranquilli, ma qua con la stessa semplicità e con la stessa faccia di bronzo con cui poche settimane fa sono usciti a dire che loro avevano fatto un poderoso intervento, che movimentavano 750 miliardi di euro e tutte queste altre idiozie, e qui ancora si chiacchiera. Ma leggiamo queste chiacchiere. Per le medie imprese tra i 5 e i 50 milioni di fatturato annuo e quelle più grandi, il governo pensa invece a ricapitalizzazioni con l'intervento di cassa depositi e prestiti e un fondo ad hoc di circa 50 miliardi, un ingresso nel capitale che sarebbe temporaneo e che però non si tradurrebbe in una nazionalizzazione. Non c'è alcun intento in questo senso, garantisce il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, nell'intenzione di intervenire nelle governance. Si tratta, dice, di un modello molto ambizioso che potrà da una parte garantire con incentivi adeguati l'afflusso dei finanziamenti e del risparmio a sostegno delle piccole e medie imprese, per lo Stato di concorrere alla ricapitalizzazione sia sulle perdite che come sostegno. Ma una parolina, poi lo Stato, se entra nella governance, la dovrà mettere. Ovviamente uno Stato rappresentato da Gualtieri ci spaventa, ma uno Stato che magari ci tutela e ci difende e non ci fa chiudere, invece no. Il problema si pone se poi questa azienda in cui tu sei intervenuto diciamo, con la ricapitalizzazione, decide di, che ne so, chiudere qui e spostare, perché non ci sono più le condizioni, chiudo qui e sposto la produzione in Corea, o in Cina, o in Vietnam, o in Laos. A quel punto lo Stato può dire la parolina, può intervenire, oppure no, sarebbe il caso che invece intervenisse e quella parolina la dicesse, soprattutto se è entrato nel capitale dell'azienda. Ma insomma, staremo a vedere, perché tanto qui, ripeto, ad ascoltare questi parliamo soltanto di fritture di aria con pastella di ossigeno. Sblocco pagamento debiti della pubblica amministrazione, sì, e altri 4 miliardi per fondo garanzia. Ennesima giornata ieri dunque di riunioni tra governo e maggioranza per definire e aggiungere misure al decreto maggio, la maxi manovra per sostenere l'economia italiana e aiutare a farla ripartire. Nel mese di marzo-aprile la riduzione della produzione è stata del 50-55%, non poco, diciamo. E, dice il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, si prevede un calo annuale nell'ordine di 400, forse 500 miliardi di euro in tutti i comparti produttivi. Ecco l'importanza di rendere più sostanziosi gli interventi per le imprese e più rapidi gli aiuti economici. Più sostanziosi di zero, è molto facile farli gli interventi, perché fin qui sono stati zero, no? Cioè, se tu mandi un imprenditore che hai costretto a stare chiuso per 2 mesi, che con tutti i problemi che si ritrova, lo mandi in banca a indebitarsi, tu Stato che intervento hai fatto? Zero, molto semplicemente. Quindi più di zero sarà facile fare, forse, quindi più sostanziosi vuol dire più di zero gli interventi per le imprese e più rapidi gli aiuti economici. Anche qui più rapidi di zero è facile, basta farli anche in un mese, già sarebbe più rapido del nulla che abbiamo visto fin qui. Il fondo di garanzia per i prestiti delle piccole e medie imprese sarà rifinanziato di altri 4 miliardi e si studiano sgravi ad hoc per gli investimenti post-Covid-19 di ristoranti, bar, alberghi, spiagge. Ecco poi misure come lo sblocco di 12 miliardi per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e stabilizzazione per altri 3 anni di Industria 4.0. E poi l'intervento su affitte e bollette commerciali, oltre agli incentivi Sisma ed Ecobonus per far ripartire l'edilizia. Chiacchiere, no? Uno fa una lista del genere, dice ecco questo, c'è questo, c'è questo e c'è anche quest'altro, poi vai a vedere il decreto e non c'è niente, come al solito, no? E questo non si può fare, e poi si accorgono che lì mancavano i soldi, però continuano a blaterare e i giornali, ovviamente di potere, di sistema, come Corriere della Sera, continuano a proporre, a tirare fuori questi specchietti per le allodole, in cui fanno una lista di cose che poi la gente le legge, cavolo, guarda il governo quante cose sta facendo, e invece col cavolo che ti arriva qualche cosa. INPS, pochi pagamenti della cassa integrazione in deroga, ma 6 miliardi per la cassa integrazione sono saliti a 14 con altre 9 settimane di cassa integrazione in deroga. C'è l'INPS che fa sapere che però solo 57.975 dipendenti in tutta Italia hanno ricevuto il pagamento dell'istituto riservato alle aziende che non hanno accesso ad altri strumenti. Questo perché il percorso è più tortuoso, dovendo passare per le regioni che segnalano all'istituto le casse integrazioni da autorizzare, e alcune regioni hanno mandato l'accordo di cassa integrazione straordinaria in pesante ritardo rispetto ad altre. Per quella ordinaria sono oltre 5 milioni di lavoratori beneficiari, 3.760.000 hanno ricevuto l'anticipo delle aziende, in totale invece sono 3,42 milioni. Le persone che hanno ottenuto il bonus di 600 euro, chi sì, chi no, perché chi sì, chi no, destinato ad autonomi, lavoratori, partite IVA, che nel prossimo decreto salirà fino a 1000 euro per chi ha subito le perdite più pesanti. Vabbè, salirà, vedremo, faremo. Numeri snocciolati e denocciolati che sostanzialmente non servono a niente, ma che devo leggere perché questa è una rassegna stampa e questo era il primo articolo del Corriere della Sera. Fuffa, ovviamente, come abbiamo visto. Coronavirus, i milanesi, la fase 2, le immagini girate in zona Navigli e sono tornato sulla prima pagina. Roma, bus e metro tra luci e ombre, la rabbia ad Anagnina, apriamo perché la rabbia è sempre interessante. No, è un video, quindi non lo possiamo aprire. La stazione Termini con i passeggeri, mascherine e distanza tutto bene, ma all'alba file e rabbia alla Nagnina, perché quello che avevamo detto, se vuoi mantenere quelle distanze all'interno della metropolitana, per andare al lavoro invece che alzarti alle 6, ti devi alzare alle 4 per fare poi un'ora di fila alla metro. Ditemi se è normale e per quanto può andare avanti questa situazione. Io penso per molto, molto poco. Venezia, imprenditori e artigiani sul Rialto chiedono di riaprire, grandi manifestazioni anche ieri in tutta Italia, spontanee, mezzo alla strada, tricolori, mascherine, bandiere, molto bello ed è giusto così. Pensate, io penso, che cosa potrebbe succedere se non ci fossero le restrizioni imposte, se le manifestazioni potessero essere tranquillamente autorizzate? Quante persone avremmo nell'arco di una settimana sotto Montecitorio a chiedere la testa del governo? Proprio tante. Mentre invece oggi, se vai a chiedere una manifestazione, ti dicono no, non si può fare perché ci sono i principi sanitari, non possiamo garantire che le distanze, bla 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 bla. Ovviamente sapete bene che se riaprissero immediatamente la possibilità di fare una grande, grandissima manifestazione a Roma, il governo sarebbe letteralmente travolto da i cittadini arrabbiati. Comunque, intanto organizziamoci e staremo a vedere anche a Napoli la protesta, proteste un po' ovunque, e vedete che quando uno infonde coraggio e si fa vedere in piazza, poi alla fine un po' il coraggio lo prendono tutti quanti, e ben vengano le avanguardie e chi si schiera per prima e chi rischia un po' di più per dare e infondere coraggio agli italiani. Letalità, mutazioni, sintomi, perché del coronavirus la scienza sa ancora poco, si continua a blaterare anche qui, non si sa niente. Ovviamente io quello che noto è che c'è una acredine nei confronti del plasma testato a Mantova e a Pavia, addirittura in AS, le interviste che poi mi sono reso conto ieri mentre leggevo l'intervista dello pneumologo che ha messo in piedi la vicenda del plasma, mi sembrava che rispondesse nell'intervista alle domande, diciamo così, in maniera ondivoga, sembrava un pazzo, diceva no perché non mi intimidiscono e così via. Poi ovviamente dopo che ho chiuso l'articolo e ci ho ragionato successivamente, mi sono reso conto che ovviamente l'intervistatore nell'intervista fa passare quello che vuole, io lo so bene, magari ti fanno parlare un'ora, ti fanno parlare un'ora e mezza e poi riportano quattro frasi estrapolandole, mettendo quelle che ti fanno sembrare più sconclusionato, e questo probabilmente è successo anche col dottore, con lo pneumologo che lavora e che ha messo in piedi la terapia del plasma ad alta immunità. Questo che vuol dire? Che c'è un attacco comunque giornalistico, cioè che i media stanno già cercando di dipingere tutto questo come diciamo come il lavoro di un folle, lo scienziato pazzo, e sapete poi dove si va a finire. Ma questo non è un folle e non è neanche uno scienziato pazzo, sono medici che lavorano in prima linea e che, come tanti altri medici, durante l'emergenza nel proprio ospedale hanno dovuto sperimentare cure che si sono rilevate magari poi efficaci e che hanno contenuto l'epidemia e che hanno consentito addirittura la guarigione. Quindi probabilmente le cure ci sono, le terapie ci sono, magari i protocolli per metterle in piedi sono stati fatti in via emergenziale, però possiamo immaginare che sia più semplice forse mettere in piedi una cura piuttosto che stare lì ad aspettare 100 anni un vaccino che poi magari viene prodotto da chissà chi, viene prodotto da una multinazionale e poi ti obbligano pure ad iniettartelo. Ora il sottoscritto, così come tanti altri, non è a prescindere contro i vaccini, ma per avere secondo me diciamo il giusto, giustissimo apporto di salute pubblica dato dai vaccini, i vaccini dovrebbero essere quantomeno prodotti a titolo gratuito dallo Stato, quantomeno la ricerca dovrebbe essere sempre pubblica. Insomma, sulla questione vaccini, tenere i privati più lontano possibile dall'idea che qualcuno stia producendo un vaccino per guadagnarci, che questo qualcuno che produce il vaccino per guadagnarci possa magari corrompere un politico e che questo politico debba obbligarmi poi a iniettarmi un vaccino di cui non so la provenienza. Se tutto fosse pubblico, se tutto fosse più trasparente, se dietro non ci fossero gli altissimi profitti delle case farmaceutiche, tutti quanti noi saremmo più predisposti ad accettare tranquillamente l'idea di vaccinarci. Quindi il vaccino non deve mai essere imposto, non dovrebbe mai essere obbligatorio, ma il lavoro dello Stato dovrebbe essere quello di ragionare insieme al cittadino, di far conoscere, di informare e di arrivare ad una consapevole vaccinazione, non mai l'imposizione di un vaccino. Ma il tema, come sapete, ovviamente è ampiamente divisivo. Io quello che sommessamente dico è teniamo lontani i privati, le multinazionali, i Bill Gates, i fondi e tutta questa roba qua dall'idea di vaccinazioni, dal vaccino e da, diciamo così, le vaccinazioni obbligatorie, perché altrimenti non c'è fiducia, non c'è più fiducia nello Stato, perché i cittadini istintivamente capiscono che lo Stato, così come lo conosciamo e così come lo avevamo creato, è stato purtroppo infiltrato parecchio da interessi privati, privatissimi e grandissimi, delle varie, della finanza, delle multinazionali, di tutto quello che conosciamo. Quindi chi si fida più, soprattutto di uno Stato poi messo in mano a Conte, Di Maio e questa gente qua, ma chi si fida? Ma chi lo vuole fare un vaccino proposto da un premier che si mette seduto, chiamato da Bill Gates a tavolino, no? Cioè da un imprenditore, da un multimiliardario, si mettono a parlare di vaccini, Giuseppe Conte e Bill Gates, e questi poi magari producono un vaccino che obbligatoriamente deve essere poi iniettato all'interno dei nostri corpi. Ma insomma, voglio dire, no? Abbiamo il CNR, abbiamo la ricerca nazionale, lavoriamo lì, guardiamo le cure, non lasciamo campo, diciamo così, al dubbio, perché il dubbio viene quando vedi personaggi come Bill Gates parlare di vaccini. Ma andiamo avanti, questo poi lo affronteremo sicuramente più approfonditamente con varie trasmissioni, lo approfondirò pure io, magari sarà un tema politico importante, ne discuteremo, statene pur tranquilli. Vediamo come prosegue il Corriere della Sera, invece, appunto, le modalità, mutazioni e sintomi, perché il coronavirus non si sa ancora niente, lo pneumologo Harari, la mortalità si è molto ridotta, ma per una migliore gestione dei malati o qualcosa sfugge, non abbiamo ancora sufficienti dati solidi. Vediamo chi è che parla, perché poi vediamo, sappiamo le ipotesi, gli esami, gli studi. Guarda, purtroppo per non leggerlo devo usare il Finder. Harari viene citato soltanto una volta nell'articolo. Voi sapete chi è il pneumologo Harari? Perché io forse sono sciocco e non lo so, però intanto il Corriere della Sera ci presenta un quadretto con sottoscritto letalità, mutazioni, sintomi, perché del coronavirus la scienza sa ancora poco. Ah, Sergio Harari è chi scrive. Ah, ok, ok, a posto. Sergio Harari è chi scrive, scusate, mi sono perso un po' io, Sergio Harari è chi scrive questo articolo, però tant'è il titolo, dico, perché io sono caduto in errore, perché il titolo, poi sottotitolo, lo pneumologo, non abbiamo ancora sufficienti dati solidi. A che cosa vi viene da pensare quando leggete un articolo presentato così, con questo sottotitolo? Sergio Harari, che scrive l'articolo, è uno pneumologo, lo pneumologo dice non abbiamo ancora sufficienti dati solidi. Immediatamente riferimento allo pneumologo invece che ha fatto la terapia del plasma, nella testa mia, che magari sarò sicuramente un po' rimbambito, assonnato, avrò preso poco caffè, la prima cosa che mi viene da pensare è: oh, ma lo pneumologo, che sarà quello di cui si sta discutendo, il plasma, il vaccino, Bill Gates, forse è tornato sui suoi passi, non abbiamo ancora sufficienti dati solidi, attenzione, allora hanno capito. Invece no, i dati sufficienti e solidi ci sono per quanto riguarda la terapia del plasma iperimmune, però dal titolo qui del Corriere vedi che ti confondono e ti portano sulla cattiva strada, e come ci sono cascato io, probabilmente ci cascano in tanti, e inizi a pensare a mano, vedi, però non c'è una validazione scientifica per una terapia così, però forse è meglio il vaccino di Bill Gates, e questo è il lavoro che fanno i giornali come il Corriere della Sera. altri articoli, paura della fase 2, quelli che adesso non vogliono uscire di casa, l'isolamento prolungato è stato per molti un tempo sospeso simile all'adolescenza, in parte sospesi anche obblighi e responsabilità. Ovviamente c'è un aspetto psicologico importante anche nella uscita, tornare al lavoro, che non va assolutamente sottovalutato. Vediamo cosa dicono. L'isolamento prolungato è stato per molti un tempo sospeso con un suo fascino che lo mantiene desiderabile nei suoi elementi di regressione. Abbiamo tanto desiderato il ritorno alla vita normale, ma ora che finalmente si intravedono piccoli bagliori di normalità sotto traccia, balena un pensiero difficile da ammettere. Quasi quasi non esco più. L'isolamento si è trasformato in comfort zone, ci sono situazioni diverse, sarebbe difficile e imprudente generalizzare sulle ragioni che possono portare a questo timore. Certamente però, per molti, questo è stato probabilmente un tempo sospeso, per alcuni versi simile all'adolescenza, in equilibrio tra infanzia ed età adulta, commenta Valentina Di Mattei, psicologa clinica dell'ospedale San Raffaele e professore associato bla 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 bla. La sospensione riguarda anche obblighi e responsabilità, per questo ha un suo fascino che la mantiene desiderabile nei suoi elementi di regressione, però è altrettanto vero che per alcuni è stato anche un tempo di riscoperte positive, di legami familiari vissuti più pienamente, di case abitate, di oggetti ritrovati e così via. Sono pezzi della propria identità e che nella freneticità della vita precedente alla quarantena non trovavano spazio. Era difficile ributtarsi nella corrente abbandonando questi aspetti. Sarà che forse il sistema economico che avete messo in piedi, che era fatto di iperlavoro, di gente che soprattutto nel settore privato deve uscire di casa la mattina all'alba, tornare la sera tardissimo, non ha il tempo di godersi la famiglia, non ha il tempo di godersi gli affetti, sarà che questo sistema economico in cui si lavora troppo per avere comunque degli stipendi da fame era marcio e adesso ce ne siamo semplicemente resi conto. Io continuo a propendere per l'idea che si debba lavorare tutti, lavorare meno, godersi di più la vita e avere più tempo per anche la parte che non è il lavoro nell'esistenza, e forse diciamo questa permanenza prolungata a casa ha cambiato in tanti, no, la visione e la vita che facevano prima, gli si è prospettata davanti diciamo come una sorta di schiavitù. Chi per 1.200-1.300 al mese deve star fuori tutto il giorno dalla mattina fino alla sera o magari addirittura viaggiare per lavoro, ci si rende conto insomma che forse vivevamo in maniera profondamente sbagliata. È una grande occasione per cambiare, è una grande occasione per cambiare, per chiedere riduzioni dell'orario di lavoro, aumento degli stipendi, più ricchezza in giro e più tempo per noi, per la collettività, per la comunità e tante altre cose. Sarebbe il caso, proprio questo il momento di un grande cambiamento, ma diciamo non andiamo troppo oltre, in terreni inesplorati. Le visiere protettive servono, continua a correre la sera, il confronto con le mascherine, facili da disinfettare e da riutilizzare, permettono di parlare, hanno un potere filtrante come quello della stoffa. I test però sono stati fatti solo per particelle in entrata da influenza e non su quelle emesse se le indossa un malato che tossisce. Ok, vogliono mandarci in giro con le mascherine di plastica con quei caschi in testa che intorno c'è una specie di visiera di plexiglass, speriamo insomma che a qualche scienziato di questi non venga in mente una cosa del genere. Poi sotto Veneto, tra jogging e vertici, il liberi tutti di Zaia, che ora nei sondaggi batte Salvini, ad Alzano nella fabbrica dei quaderni. Nel primo giorno di riapertura solo il 30% di mezzi in più circolano nel territorio veneto, ma il governatore avvisa, se ci sarà recrudescenza torneranno le restrizioni. Il ritorno degli operai alla cartiera Pigna, mai fermati neanche in guerra, e invece sono stati fermati dal coronavirus. Ma com'è, in guerra e prima della guerra non c'erano simili restrizioni, non era vietato parlare in più di due, veniva il poliziotto e diceva lei cosa sta facendo qui? No, mi pare di no, ce l'hanno raccontata, ma a quanto pare le restrizioni che abbiamo subito in questo periodo sono state molto più pesanti di qualunque altra restrizione che è stata fatta in passato sulla popolazione. Domanda, è lecito misurare la temperatura dei lavoratori? Che fine fanno i dati? Ora, perfino io che non voglio essere tracciato, che non voglio scaricare l'app, che non voglio stare a sentire Bill Gates, dico che se la mattina il lavoratore entra in fabbrica e in un nanosecondo il termoscanner si vede se ha la febbre, si può anche fare, perché domandarsi dei dati della febbre. Calabria tampone alla stazione per i passeggeri in arrivo dal nord, Cina un caso importato e nessun morto, borse asiatiche in rialzo, fiducia nelle riaperture. E poi gli USA e le accuse al virus uscito dal laboratorio, c'è una gola profonda a Pechino, una spia che tira fuori informazioni, anche qui, fin qui, le prove non sono uscite. Trump poi ha detto la Cina ha eliminato le prove, insomma, finché non c'è chiarezza, almeno dal conto mio, non mi fido di nessuno. E poi sotto altri articoli, le palestre, quando riaprono, poi subito tamponi di massa, questo ci interessa perché è un po' la nostra posizione, incostituzionale tenere le persone sane a casa, in 11 punti le richieste di 3 professori, sottoscritte dai professori di lettera 150, occorre cambiare rotta se non vogliamo che milioni di lavoratori perdano il posto, incostituzionale bloccare a casa le persone sane. Leggiamola questa lettera degli scienziati che è stata messa dal Corriere della Sera sotto una marea di articoli, forse un po' nascosta. Allora, in 11 punti le richieste dei professori, vediamo un po'. Se vogliamo che l'imminente riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vogliamo che milioni di lavoratori non perdano il posto di lavoro, occorre cambiare rotta. Finora nelle regioni italiane si è fatto un numero insufficiente di tamponi giornalieri per abitante e ciò che è ancora più evidente quando si confronta questo numero con i casi positivi. Una recente comparazione internazionale, insomma, vabbè, questa è un po' complessa, lettera in 11 punti, bisognerà vedere dove vanno a parare. L'ho aperta semplicemente perché tiene una posizione che è un po' la nostra, la devo ripetere, la ribadisco, invece di rompere le scatole ai cittadini, invece di farci la fila per prendere la metropolitana, invece di far fallire ristoranti, bar e tutto quanto, si facciano tamponi di massa a chiunque ha i sintomi, si facciano test sierologici a chiunque, si potenzi tantissimo il sistema sanitario nazionale, le terapie intensive, si potenzi il sistema sanitario di prossimità, chi sta male, chi ha il primo sintomo deve immediatamente arrivare il dottore, applicare una terapia, studiamo le terapie, ci sono, hanno funzionato, quindi sanità di prossimità, tamponi di massa, questo vuol dire spesa pubblica, spendere i soldi, gravare, diciamo, la riapertura sulle spalle dello Stato e non sulle spalle dei cittadini. Se non facciamo questo dovremo girare per sempre in fila, per sempre con la mascherina, per sempre attenti, con la paura di contagiarci. Non dobbiamo avere paura di contagiarci, ma dobbiamo avere appunto la capacità di affrontare a viso aperto. Per questo quando leggo un articolo che dice subito tamponi di massa, lo apro perché condivido quella posizione, poi lo apro e magari dentro non trovo niente, però l'articolo, se volete, ve lo trovate su Corriere.it, è una lettera in 11 punti, appello di alcuni dottori e scienziati. Ma andiamo a Repubblica. E vediamo Repubblica, la mappa del mondo dopo la pandemia. No, questo non è il primo titolo è prima pagina, De Micheli, non c'è stato l'assalto ai treni e bus, ora incentivi per le biciclette. Il ministro dei trasporti De Micheli, fino a 500 euro per le due ruote e più piste ciclabili, allo studio correttivi per i mezzi pubblici, si potrà viaggiare uno dietro l'altro. Qui insomma... io ci vedo dietro qualcos'altro. Disincentivare l'utilizzo del mezzo privato come l'automobile è qualcosa che secondo me non c'entra niente col virus, perché stando chiuso in automobile in mezzo al traffico sicuramente ho molte meno possibilità di contagiarmi rispetto che a prendere la metropolitana o anche magari imboccare una ciclabile molto affollata. Se sto in una ciclabile affollata, se sto fermo al semaforo con la mia bicicletta e mi si affianca uno con la bicicletta, ho più probabilità sicuramente di contagiarmi rispetto a che prendere l'auto mobile però diciamo la bicicletta costa molto meno, non ci devi mettere dentro la benzina, non devi spendere soldi, e quindi forse incentivare la bicicletta può essere anche cercare di indurre la gente a spendere meno soldi, così che la crisi pesi meno sulle tasche di tutti noi, perché quanti di noi si sono accorti quanti soldi sono rimasti in tasca non utilizzando la macchina tutti i giorni perché eravamo in quarantena? Sono soldi che fortunatamente ci siamo ritrovati in tasca per fare la spesa. Ecco, se ricominciamo a lavorare e a mettere tutti quei soldi di benzina all'interno delle nostre macchine, probabilmente avremo delle difficoltà economiche. Quindi io vedo nell'incentivo alla bicicletta, al monopattino e a tutte queste altre cose l'idea che forse ste macchine è meglio che non li prendete, perché così vi rimangono più soldi in tasca, perché non ci saranno i soldi, perché ci sarà una crisi economica, e siccome io Stato non ce li voglio mettere a fondo perduto, risparmiate, insomma pensateci da soli è un po' diciamo il motivo trainante di tutta la prosopopea di Conte. Fate voi, non vi preoccupate, noi chiediamo gli atti d'amore, poi ci pensate voi. Qui sopra troviamo un'analisi che mi incuriosisce di Francesco Guerra, vorrei aprirla: la mappa del mondo dopo la pandemia, il fantasma della regressione. Con la disoccupazione in salita, le disuguaglianze socio-economiche sempre più in rilievo, sarà dura persuadere i consumatori a mettere mano al portafogli. Se non ce li metti i soldi, che gli vuoi chiedere di mettere mano al portafogli? Allora, se prima metti i soldi in tasca alla gente, aumenti i salari, fai girare il denaro nell'economia, poi puoi chiedere ai consumatori di consumare, no? Questo lo diciamo anche noi, è chiaro che deve ripartire il mercato interno, bisogna dare la capacità agli italiani di andarci in vacanza in Italia, di comprarsela quella bottiglia di olio extravergine che costa 12 euro. Se non gli diamo questa possibilità, comunque non lo faranno. Se voi pensate di non metterci una lira e che poi quando esce la gente di dirgli no, ma dovete spendere di più altrimenti falliamo tutti quanti, è ovviamente il solito concetto folle degli ultraliberisti. Ma vediamolo, no? Sono preoccupato per Christophe, il padre padrone di Le Chevalier, piccola enoteca a pochi minuti da London Bridge. Ha risposto alla pandemia con verve e ottimismo tipicamente francesi. Negozio aperto come al solito, consegne di pane, vini e salumi, organizzato in pochi giorni, un profilo su Instagram che aggiorna i prodotti freschi e tutto quello che fa un imprenditore che vuole mantenere, diciamo così, alto l'appetibilità della sua azienda. Prosegue l'articolo, ma non so se ce la farà. Non è solo il lockdown che in Gran Bretagna dura da più di un mese e che ha distrutto circa il 90% delle entrate dei negozi, che fa paura. Imprenditori, governi e investitori sanno tutti cosa fare durante una recessione tradizionale. Tuttavia il Covid porterà a una vera e propria regressione dell'economia mondiale. È la differenza tra camminare in collina e cadere in un baratro. Certe attività produttive non toccheranno livelli normali per un lungo periodo, forse mai più. Capo della Boeing, Dave Calum, che di solito è un inveterato ottimista, ha detto che ci vorranno almeno 2 anni per un ritorno al traffico aereo a livelli del 2019. 3 su 4 ristoranti del Regno Unito hanno ammesso che chiuderanno per sempre se costretti a mettere i tavoli a 2 metri di distanza, e Sir Cameron Mackintosh, impresario che ha creato CARES, ha già anticipato che i teatri non rialzeranno il sipario prima del 2021, sono buchi neri economici che sarà difficile rimpiazzare, e i dati lo confermano, e qui un po' di analisi, Goldman Sachs e così via. Vediamo un po', la paura farà il resto, almeno fino a quando Covid-19 rimane un virus incurabile e letale. Più del 60% dei britannici ha confessato di non avere il coraggio di andare al ristorante, al pub, ecco dove vanno a parare, guarda, è una statistica incredibile per questa nazione di bevitori. Un americano su 3 ha detto che ci vorranno mesi per ritrovare la forza di andare in ufficio. Un'economia in regressione non è la tabula rasa, e gli sprazzi di crescita già si vedono, numeri sensazionali, sì, nuovi abbonati a Netflix, bene, miliardi di beni venduti e spediti da Amazon, bello, l'ascesa di nuove potenze come Zoom, così via. La risposta di governi e banche centrali è già iniziata, aiuti massicci soprattutto ai piccoli imprenditori, tassi di interesse bassissimi e promesse di fare di tutto e di più, ha funzionato durante la crisi finanziaria del 2008 e si spera funzionerà. Vabbè, insomma, non dà una risposta. Per un attimo ho temuto che andasse a parare, cari amici ascoltatori che poi mi seguite in queste mie locubrazioni all'interno degli articoli degli opinionisti per capire dove vanno a parare, ho avuto paura che dicesse, sapete, finché c'è la paura e finché il virus gira la gente non spenderà. Quindi per tornare ai livelli di prima, forse con un bel vaccino fatto da Bill Gates infilato dentro a tutti quanti noi, la gente ricomincerà a spendere. Avevo paura che tirasse lì un po' l'articolo, ma per fortuna non si è spinto a tanto. Comunque, come dicevo, è chiaro, bisogna che la gente torni a spendere. Se volete fargli spendere qualcosa, dovete mettergli anche i soldi in tasca, questo è abbastanza evidente. Non c'è stato l'assalto ai treni, incentivi per le biciclette, l'abbiamo detto. Guerini, Unione Europea e NATO, i nostri pilastri. Serve trasparenza sull'origine del virus. Il ministro afferma questo, il ministro della difesa, attenzioni tra Pechino e Washington, la pandemia solleva anche questioni geopolitiche. C'è un'intervista al ministro della difesa che non leggeremo perché non ci interessa. Insomma, pensate quale può essere oggi l'autorità del ministro della difesa italiano. Bremner contro Pechino, Trump si prepara a una nuova guerra fredda. Insomma, abbiamo capito, c'è alta tensione fra Pechino e Washington, e ovviamente noi siamo anche al centro un po' di questa tensione, soprattutto per quanto riguarda le reti 5G. Poi sotto altri articoli, può fuggire un virus dal laboratorio di massima sicurezza, incidente improbabile ma non impossibile. Accuse a Wuhan, la propaganda cinese ribatte a colpi di cartoni animati contro le accuse mosse da Trump alla Cina, e così via. Grande scontro diplomatico che potete trovare sui giornali. E rientriamo andando avanti e cercando sul fondo di Repubblica se troviamo le cose interessanti, l'economia, la politica, niente. Coronavirus, ho avuto il coronavirus a dicembre ma l'ho scoperto una settimana fa con il test sierologico, il bollettino di ieri non ci interessa. Di Matteo contro Bonafede finisce in fondo a Repubblica. La mia nomina al DAP sgradita ai boss, dice Di Matteo. Il ministro accusa infamante questo scontro forte su cui anche l'opposizione si è innestata chiedendo insomma la testa del ministro di giustizia. Io personalmente non credo che potrà portare, diciamo, in qualche maniera a uno scandalo vero e proprio. Va provato quello che viene detto, cioè il ministro può dire io ho messo Tizio invece che Caio, e poi a queste accuse bisogna poi dare, e lo sa benissimo pure Di Matteo che è un magistrato, prove, controprove, fare inchieste, capire, vedere se effettivamente è stato così. Certo, i boss in qualche maniera sono usciti, e chissà perché, no? Chissà di che cosa c'era bisogno su un determinato territorio, non si sa, non possiamo dirlo. Possiamo soltanto seguire la vicenda. Che Bonafede sia un ministro, diciamo così, poco capace, su questo non abbiamo assolutamente nessun dubbio. Che sia addirittura così malevolo da favorire i boss nominando una persona invece che altro volutamente, e qui ce ne passa un po', bisogna provarlo. Comunque, tant'è che già, diciamo, una scelta del genere poi e un'accusa del genere potrebbe portare a una sostituzione di Bonafede in un eventuale rimpasto di governo, ma ci interessa poco o niente. Migranti, arriva il decreto, non si trova niente. Salini, piano Marshall da 100 miliardi per rilanciare l'Italia. Ecco un altro imprenditore, come ieri leggiamo quelli di Confindustria, che ci propone le sue idee. Salini in pregilo, ottima, grande, grandissima azienda. Parla l'amministratore delegato del gruppo, i fondi per scuole, manutenzione, infrastrutture ci sono, devono solo essere sbloccati. E per la parte scoperta possiamo indebitarci. È stata un'assemblea necessariamente virtuale nella forma, molto reale nella sostanza, un'assemblea che ha lanciato un nuovo soggetto, We Build, che ha come sottostante la visione industriale del progetto Italia. Per Salini, amministratore delegato del gruppo, un giorno importante. Va bene, cosa serve nella fase 2? Di cosa si occupa Salini? Pregilo, infrastrutture, e quindi ovviamente chiede investimenti in questo settore. Un programma di infrastrutture per rilanciare lo sviluppo del paese, un grande piano che mette in movimento il lavoro, e poi quello che più occorre, bisogna far ritornare la fiducia, obiettivo che si ottiene solo facendo ripartire l'occupazione. Abbiamo molto risparmio privato, fermo per assenza di fiducia, ci vuole un nuovo piano Marshall, noi ci siamo, Salini e Webuild ha messo la sua firma sul ponte di Genova. Quali saranno gli altri passi? Vorrei ricordare che siamo il gruppo che ha formalizzato l'offerta su Astaldi, nelle cui prossime tappe sarà una decisione finale. Scusate, qui snocciolo un po' di numeri. Anche prima diceva che era urgente far ripartire i grandi lavori, c'era una grande emergenza anche prima, ma il paese non se ne accorgeva. Confido che chi deve assumere decisioni le assuma. Oh, ecco qua la parte interessante. Dove si trovano le risorse? I soldi ci sono, anche sotto questo punto di vista non abbiamo più scuse. Prima ci trinceravamo dietro i vincoli comunitari rispetto dei parametri di bilancio, le risorse che non c'erano. Adesso queste ragioni sono saltate, la UE non ci impone più rispetto del patto di stabilità. Eccolo là, ci sono i fondi del MES che dovremmo assolutamente accettare, visto che non ci sono condizioni. E tra l'altro, in molti casi si tratta di soldi nostri che ritornano a noi. L'importante, ripeto, è non perdere tempo. Ecco, qui fa un po' di confusione, perché ovviamente magari l'imprenditore può essere un grandissimo imprenditore nel suo settore, può costruire fantasmagorici ponti da una parte all'altra in giro per il mondo, ma non capire forse determinati meccanismi. Il MES senza condizioni non esiste. Quindi lui da una parte fa l'elogio al fatto che non ci sia il patto di stabilità e poi dice indebitiamoci col MES. Ma perché? Se non c'è il patto di stabilità, se possiamo fare il deficit, se abbiamo una banca centrale che stampa la moneta e compra direttamente i titoli di Stato, per quale diamine di ragione dobbiamo chiedere i fondi del MES? Cioè mi viene da dubitare addirittura che lo abbia detto e che non l'abbia inserito il giornalista così, tanto per inserirlo nell'articolo, no? Poi dice, tra l'altro in molti casi si tratta di soldi nostri che ritornano a noi. Certo, siamo contributori netti nei confronti dell'Unione Europea, abbiamo messo i miliardi nel MES, perché non ce li ridanno senza condizioni? È come se io metto i soldi in banca e poi vado a ritirare 1.000 euro e quello mi dice sì, te li presto 1.000 euro, dici no, sono i miei 1.000 euro, adesso me li ridai, e quello dice no, te li presto e non se ne esce. Dubito che Salini non possa sapere diciamo queste cose. Forse secondo me questo articolo è stato un po' manipolato, ma è un'accusa gravissima, io non posso dirlo, magari lo dirà Salini direttamente. Comunque lui dice che non bisogna perdere tempo, bisogna fare gli investimenti e dice abbiamo davanti una crisi che vale 400-500 miliardi, io penso a un grande piano di investimenti pubblici che movimentano 100 miliardi, tenendo presente che la spesa pubblica ha un moltiplicatore di 5, in questo modo raggiungeremo lo scopo. Le faccio alcuni esempi, 10 miliardi servono per le manutenzioni, 28 miliardi infrastrutture già iscritte a bilancio, che vanno solo sbloccate e dunque non costano denaro aggiuntivo, un'altra trentina di miliardi di nuove infrastrutture possono essere coperti con i fondi comunitari di coesione che non abbiamo mai usato ma che sono a disposizione, 7-8 miliardi per il piano scuole, ripeto i fondi ci sono, per la parte che resta scoperta possiamo indebitarci, ora non abbiamo più nemmeno i vincoli europei e qui non ci dà più il MES, forse quindi era stato messo, chissà, boh. Da una manina, da una penna. Lei continua a dire che almeno una parte di quei fondi erano già stati a disposizione, perché era stato così difficile utilizzarli, perché dobbiamo uscire dalla logica della punizione, dalla ricerca dell'errore e dal timore che blocca le decisioni. Da noi si cerca di punire gli errori invece dei criminali, ma chiunque lavora commette errori e in altri tempi l'Italia ha fatto l'unità del paese attraverso le infrastrutture. Un po' di buonsenso aiuterebbe. Dice Salini, dobbiamo cogliere a tutti i costi questa grande occasione di investimento e rilancio del paese. Quali progetti avete per questa fase di emergenza? Rilancio due idee, una per la costruzione di ospedali dedicati al coronavirus, 10.000 posti letto con una spesa di 1,5 miliardi, pronti entro l'anno nel disgraziato caso che l'epidemia riprenda, ma anche non solo, cioè ospedali pronti e inutilizzati e chiusi lì che possono essere attivati ad uno schiocco di dita. Dopo questa pandemia ce li dovremmo sempre avere, ma ce li dovevamo avere, dico io, anche prima quando girava la SARS, la MERS e tutte queste altre cose, no? Cioè invece di andare a cercare vaccini in giro per il mondo e interrogarsi su tante cose, la prima cosa da fare era mettere in piedi un sistema emergenziale di terapie intensive e di ospedali dedicati. Spero che d'ora in avanti questa cosa si faccia, così come dicono anche i grandi imprenditori. E poi dice Salini la creazione di una società di scopo nazionale cui aderiscano tutte le imprese di costruzione che vogliono per partecipare a una gara unica per la manutenzione di tutto il paese. Ripeto, noi ci siamo, quindi parla di un ente pubblico, creazione di una società di scopo nazionale, non è chiaro, però anche questa potrebbe essere una buona idea. Anche i decreti sulla liquidità sanno di un aiuto ad investire, per aumentare la liquidità la pubblica amministrazione potrebbe partire con i pagamenti delle fatture. Non si può far aspettare 140 giorni prima di saldare i conti e magari dire agli imprenditori di indebitarsi, giusto? Noi sopravviviamo anche a questi tempi lunghi, i piccoli no. E così via, insomma, cose interessanti dette anche da Salini, scivoloni, scivoletti sul MES e su altre cose. Quello che è chiaro è che dobbiamo fare spesa pubblica a 100 miliardi o anche più per far ripartire la nazione, e il problema poi è sempre quello: da dove diamine devono uscire. Ma i giornali li abbiamo letti, ora sono le 9, passiamo a noi, alla nostra chat su Telegram, anche perché non si trova altro, però diciamo questa di Salini era interessante su la decisione della Corte Costituzionale tedesca, non troviamo niente, il Premier Conte per la fase 2, più donne nella task force guidata da Colao, cioè quindi adesso il problema, vedete, era, no, cioè il problema era il numero di donne all'interno della task force guidata da Colao, già è un posto, no, vabbè, lasciamo perdere. La follia, no, ovviamente, della Boldrini e delle altre che si sono preoccupate non se le persone che fossero all'interno erano competenti, ma se erano maschi o femmine, capito? Cioè, il problema della sforza che nasce per avere dei tecnici, atteggiamento assolutamente sbagliato, no? Sapete, io condanno governi tecnici, task force, i tecnici che superano la politica e che dicono le cose, però invece di andare a guardare le competenze si è andati a guardare se erano maschi o femmine. Ovviamente questo era l'interesse principale della Boldrini, e Conte, che è un pupazzo, ovviamente la sta anche a sentire ed è andata a chiedere più donne nella task force. Ma va bene, allora mettiamocele per forza, troviamo la signora Dal Dei Dali, esperta in questo, e la dobbiamo mettere per forza nella task force, perché sennò la Boldrini piange. E altri articoli su come è andata la fase 2, partenze verso il sud, treni e altre cose, va bene, insomma non c'è molto di interessante. Copie pirate di giornali a Telegram salgono a 114 canali oscurati, e qui, che riguarda, diciamo, il nostro caro Telegram, ci interessa ovviamente, giusto, chiudere i canali in cui vengono venduti, regalati i giornali che invece andrebbero comprati, da qui a mettere in discussione Telegram. Insomma, il passo potrebbe essere breve, perché si prova sempre a mettere il bavaglio a un sistema che non è proprietà di Zuckerberg, ad esempio, faccio un esempio, un sistema che è molto meno controllabile rispetto a tanti altri social network, quindi diventa un po' il pericolo pubblico numero uno Telegram, e noi infatti ce ne stiamo su Telegram, anzi smettiamo di leggere i giornali e andiamo alla nostra carissima chat di Telegram e scambiamoci un po' di parole fra noi. Già, Mao, 5 maggio 7:44, il primo che arrivava qui sulla chat a scrivermi era Monica, mi mandava un link, pasticcio di Zingaretti, nulle le multe per la violazione della quarantena. Per me sono tutte multe, anzi la politica dovrebbe chiedere un condono tombale per tutte le multe emesse per i disgraziati di PCM di Conte, e, insomma, speriamo che qualcuno ci ascolti anche lì, nei politici, quelli ben in vista, piantati dentro al Parlamento, nelle televisioni. Ma perché diamine dobbiamo pagare delle multe per un decreto che sostanzialmente è stato incostituzionale? Anche questo verrà approvato dopo, però insomma si sono pronunciati i presidenti emeriti della Corte Costituzionale per attaccare i decreti di Conte, non Simone Di Stefano. Comunque, leggiamolo questo articolo sul Secolo d'Italia, l'ottimo Secolo d'Italia diretto dal buon Francesco Storace. Dall'8 marzo al 10 aprile 2020 lo spostamento all'interno del comune di residenza non era vietato, ma soltanto consigliato, almeno dalla regione Lazio. o forse sconsigliato. A prescindere dalla dubbia legittimità costituzionale del provvedimento amministrativo che limita la libertà personale, da una lettura congiunta dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti nel tempo, è questa la conclusione più logica. L'Unione di Polizia ricorda che il primo DPCM indicava misure di contenimento per alcune province del nord Italia. E così via. Vabbè, molto tecnico, perché c'è tutto un rapporto fatto dagli organi di polizia, non lo leggerò, però insomma informatevi su questo. Probabilmente nel Lazio molte multe potrebbero essere annullate, ma più che informarci su questo chiediamo con forza che le multe siano annullate in tutta Italia. Ci mancherebbe altro. E grazie Monica, buongiorno Michele. Sergattara mi mandare 7.45 una slide con Conte e il Papa. Il Papa dice a Conte: prego per te, fratello migrante. E lui gli dice: ma io sono il Presidente del Consiglio. Dice: ma non ti preoccupare, stai per migrare, credimi. Buongiorno Gianluca, buongiorno Bruno. Andrea mi manda un link di Facebook e sotto mi scrive: buongiorno Simone, senti il mortadella, ho paura ad aprire. Sarà Prodi sicuramente. Che cosa dice? Romano Prodi invita a imitare Mussolini, fase 2 e modello IRI, l'ultimo fronte. No, questo sarebbe da trovarsi. Adesso cerco un link migliore, perché quello non mi si apriva, sul Libero. Apri link il nuovo pannello. Tanto lo dico a prescindere, non riabiliterò la figura di Romano Prodi se anche qualora dovesse aver elogiato Mussolini. Ma vediamo che cosa dice Romano Prodi: invita a imitare Mussolini, fase 2, modello IRI, ultimo fronte. Mussolini ha fatto cose buone che ora meritano di essere replicate. Firmato Romano Prodi: ci volevano il Covid-19 e il mortadellone del parastato industriale per svelare quello che tutti sanno, eppure pochi hanno il coraggio di dire, che ovviamente nulla toglie all'infamia delle leggi razziali, alla scelleratezza dell'entrata in guerra, al carattere liberticida del regime. Tira infatti aria di interventismo e grandi nazionalizzazioni, aria di un nuovo istituto per la ricostruzione industriale, anche se stavolta si chiamerà Cassa Depositi e Prestiti o in altro modo. E se IRI ai giorni nostri vuol dire Prodi, per la storia significa Mussolini e Alberto Beneduce, ambedue eredi, ognuno a modo proprio, dell'idea nuova socialista, in maiuscolo, perché è anche il nome che Beneduce, Alberto Beneduce, diede a una delle sue figlie, la quale andò in sposa Enrico Cuccia, signore di Mediobanca. Era gennaio del 33 quando nacque l'IRI, il fascismo e l'antifascismo di matrice azionista andavano a braccetto già da qualche anno sotto il cielo delle partecipazioni statali. Prodi lo sa e nell'articolo che ha firmato per il Messaggero di ieri dà un contributo, sebbene piccolo e tardivo, a questa verità storica. Quando divenne presidente dell'IRI nell'82, scrive: per prima cosa andai a chiedere al professor Pasquale Saraceno, che da giovane laureato al fianco di Beneduce aveva presenziato all'incontro con Mussolini sulla fondazione dell'IRI, qual era stata la motivazione ideologica che stava alla base di quella decisione. La richiesta del Duce, racconta l'ex leader dell'Ulivo, si era espressa con una semplice frase: fate qualcosa per le imprese. E anche oggi, prosegue Prodi, bisogna fare qualcosa, non certo un'altra IRI, perché il contesto economico è totalmente cambiato, ma occorre certamente una politica pubblica che aiuti le imprese la ripresa delle nostre imprese. Ricetta corretta: un lungo discorso per dire che la ricetta di Mussolini era corretta, così azzeccata, a partire dalla motivazione ideologica che vi era dietro, da dover essere riprodotta adesso. Allora fu per salvare Banca Commerciale e altri istituti travolti dalla crisi del 29, dalla cui sopravvivenza dipendevano le sorti delle industrie italiane, e poi andò come si sa. Oggi Prodi è per la ricapitalizzazione, oggi quel metodo è per ricapitalizzare le imprese ridotte sul lastrico dall'epidemia, ed è stato facile prevedere che il risorgente capitalismo di Stato pure stavolta durerà a lungo, partirà con le migliori intenzioni e ne combinerà poi di tutti i colori. Questo non è vero, ovviamente, lo dice Libero, perché si chiama Libero, perché è liberista e ovviamente vede l'intervento dello Stato in economia un po' come il fumo negli occhi. E così via, l'articolo continua, me lo leggerò, interessante, si cita Jung, molto bello, però perderei tutta la fase della nostra chat di Telegram. Me lo leggo, andatevelo a cercare pure su voi, Libero, Prodi, Mussolini. Ovviamente Prodi è un cialtrone, anzi un traditore della patria, è quello che ha smantellato l'IRI, ha venduto quella che era diventata una delle più grandi aziende al mondo, fiore all'occhiello sotto tanti punti di vista, eccellenza sotto tanti punti di vista, salvava le aziende, le rimetteva in piedi, se possibile le rimetteva sul mercato, oppure continuava a gestirle. L'abbiamo smantellata pezzo per pezzo, abbiamo perso tantissimo e il colpevole è Prodi, che ha fatto esattamente il contrario di quello che era il mandato di Mussolini, di Beneduce e delle persone che si erano inventati l'IRI. Quindi di che stiamo parlando? Ovviamente per noi, anche se dovesse arrivare dal PD, ma dubito fortemente, qualsiasi iniziativa in cui si preveda l'intervento dello Stato nell'economia è ben vista, ma non lo faranno mai. Ma figurate, di che stiamo a parlare? Del PD, di Bersani, di questa gente qua, cioè degli schiavi del liberismo, dell'Europa, di tutto quanto. Cioè lo fanno adesso, no, cercano di farlo adesso perché magari fin qui hanno predicato il contrario e pensano che questa sia l'ultima ancora di salvezza, ma non lo faranno mai. Statene tranquilli, non dovremo mai ringraziare Prodi di niente. Speriamo soprattutto che non diventi Presidente della Repubblica. Ma andiamo avanti, grazie Andrea per avermi segnalato questo interessante articolo. Margherita, buongiorno, buongiorno Fabrizio, Pietro, Simone, Gianluca, scusami Simone, la Corte Costituzionale Italiana è mai stata chiamata a esprimersi sulla costituzionalità delle cessioni di sovranità a favore degli strozzini dell'Unione Europea? Ma ovvio che no. Caro mio, anzi, abbiamo modificato la Costituzione proprio per seguire le imbecillità dell'Unione Europea. Fra l'altro ricordo che nella riforma che voleva fare il bomba, Matteo Renzi, nella riforma, nel quel referendum a cui noi abbiamo votato no, addirittura si citava l'Unione Europea come fonte del diritto, adesso non ricordo, insomma una follia totale. Come se non bastasse, per fare i più bravi della classe, abbiamo messo il pareggio di bilancio in Costituzione, quindi casomai la Corte Costituzionale spesso esce fuori per dire guardate che c'è l'articolo 81, il pareggio di bilancio, questo non lo potete fare e quest'altro non lo potete fare, così che addirittura ci dovremo ritrovare magari con l'Unione Europea che dice no, i vincoli non esistono più, il pareggio di bilancio fate spendete, e poi in Costituzione noi ci abbiamo messo quell'obbrobrio votato da tutti, ricordo, che ci impedisce di agire sulle leve economico, articolo che andrebbe assolutamente cancellato. Mi sembra che ci sia stata un'iniziativa legislativa, mi pare di qualche leghista, per cancellare, però poi è tutto rimasto aria fritta. Ecco, l'opposizione, piuttosto che fare tante cose, potrebbe parlare di questo: aboliamo il pareggio di bilancio in Costituzione. Magari oggi come oggi potrebbe trovare sponda anche dall'altra parte, chissà, impegnatevi in questo magari rispetto a tante altre cose. Stefano, ciao Simone, quel fondo perduto che sbandierano tanto, ho letto che bisognerà restituirlo. Ma certo, l'ultima menzogna del governo, la Radio Radio mi manda il link, i contributi a fondo perduto vanno restituiti alla Commissione Europea, chi ce lo dice? Vediamo se riusciamo a aprire questo articolo al volo. Vedete che le segnalazioni che mi mandate voi sono molto molto più interessanti di quello che troviamo sui giornali. I contributi a fondo europeo vanno restituiti, curiosa definizione, a chi ce lo dice Malvezzi, l'ottimo Malvezzi, potete trovare un video intervistato su Radio Radio, curiosa definizione da parte di un autorevole membro del governo, perché da quel che sapeva il sottoscritto, Malvezzi, che si occupa di finanza agevolata, un contributo a fondo perduto non va restituito. Altrettanto curiosa è l'affermazione secondo cui i soldi sarebbero della Commissione Europea, perché mi pare che quello sia denaro che gli abbiamo dato noi e che comunque andrebbe, quello sì, restituito in maniera a noi molto maggiore rispetto a quanto accaduto finora. La definizione corretta di contributi a fondo perduto, insomma, vabbè, me lo vado a vedere, ma sono sicuro che c'è l'inganno dietro e l'inghippo, me lo vado a vedere dopo il video di Malvezzi che mi hai segnalato e ti ringrazio. Marcello mi scrive, lo storico Gualtieri racconta storie fantasiose di miliardi di euro improvvisamente disponibili. Nel lungo articolo in ginocchio di ADN Cronos, ecco come dal nulla 177 miliardi di euro risultano pervenuti, risultano pervenute 1,6 milioni di domande di comunicazione moratoria. Insomma, un po' complicato. Vediamo l'articolo, proviamo col titolo perché dentro non ci posso andare che è troppo tardi. Gualtieri, contributi a fondo perduto per le imprese, il ministro dell'economia sul bilancio, impegno senza precedenti. Nell'articolo mi dice Marcello, il nostro dice di aver aspettato l'Europa per emettere a maggio il decreto di aprile. È stato saggio, Comunque me lo apro dopo, che era Marcello, un po' complesso leggerlo e analizzarlo ora alle 9:15. Buongiorno Riccardo, però specifichiamo che siamo contro le ingerenze private nella sanità pubblica, non contro i vaccini, altrimenti ci scambiano per complottisti, no vax. Sì, non ho detto ovviamente di essere contro i vaccini, sono contro le ingerenze dei privati, delle multinazionali, dei Bill Gates all'interno della sanità pubblica, della ricerca pubblica. Forse per me farei pure un'industria farmaceutica di Stato per sopperire, diciamo, ad alcune cose che invece dobbiamo spendere e comprare all'estero o dai privati. No, non sono un antivaccinista, ma io vorrei consapevolezza, vorrei chiarezza, vorrei che il cittadino consapevole e fiducioso potesse applicare un precetto dello Stato sanitario nazionale senza farsi il dubbio se sta facendo l'interesse di Bill Gates o se qualcuno ha corrotto magari qualche politico perché lo Stato doveva comprare il vaccino di una multinazionale. Tutto qua. Alcune domande dobbiamo farcela, fra l'altro i segnali sono sempre più inquietanti, caro Riccardo, vedi che no, quando un premier si mette seduto con un ultra riccone come Bill Gates che blatera e straparla di vaccini e che è invischiato con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi il cittadino perde ovviamente la fiducia, no? Pensate cosa succederebbe se oggi un conte o un ministro Speranza, non so se c'è presente il tizio che vi appare spesso in televisione, vi chiedesse obbligatoriamente di vaccinarvi contro il coronavirus con un vaccino magari spinto e prodotto da Bill Gates. Insomma, sarebbe, penso, non incontrerebbe molto favore da parte dei cittadini, al netto anche dell'utilità o meno di questo vaccino. Discussioni, insomma, poi ovviamente ampie che vanno approfondite. È un tema molto divisivo, lo sapete benissimo, questo dei vaccini. Io non lo tratto mai perché ultra divisivo. Jarl, buongiorno, buongiorno Luisa, grazie per averci fatto capire, mi dici qual è il tuo pensiero sui vaccini, almeno per me era importante, comunque condivido, l'avevo detto poche volte, l'avevo detto qualche volta su Twitter, ma non è stato mai, diciamo, oggetto approfondito della mia comunicazione politica. Buongiorno Simone, sono appena entrato a casa per andare a prendere due cornetti dopo 2 mesi, beh, su 7 bar che ho girato, aperti uno solo. Parlando con il barista mi ha detto che molti non possono più aprire e tanti hanno paura. I signori che hanno creato tutto questo sono a conoscenza della situazione? Se lo sono fatto un giro tra i commercianti, sì. Col cavolo che si sono fatti un giro fra i commercianti, cornetti in faccia, sarebbero fioccati come la pioggia. E Simone mi dice, comunque parlo per la Garbatella. Ah, che bello, i beni della Garbatella, sono felice, come saprai, o forse come qualcuno saprà. Anche io sono nato e cresciuto alla Garbatella, edilizia residenziale pubblica fra le più belle di Roma, ovviamente costruita, guarda caso, tra il 1920 e il 1940. E buongiorno Marco, minuto di pausa, 10 secondi di pausa per un goccio d'acqua. Buongiorno Marco, stiamo ancora ad attendere ciò che l'Unione Europea decide per noi. Quando si sentirà qualche politico parlare di uscita dall'euro, dall'Unione Europea? Quando tireranno fuori un po' di dignità in nome della nostra nazione? Sono tutti finti sovranisti, Marco, lo so, noi li sferziamo, però non perdiamo sempre, diciamo, il centro, diciamo. I partiti grandi hanno all'interno diverse sfumature, diverse posizioni, diversi personaggi, è normale che sia così. Noi dobbiamo cercare di spingere la nostra posizione all'interno di un'area vasta sovranista, non cercare di litigare e di dire quello è un traditore, quell'altro non ce lo vogliamo, perché purtroppo oggi in questo sistema mediatico elettorale ci dobbiamo muovere con i piedi di piombo. Abbiamo dimostrato noi per primi che costituire un partito che vuole partire da zero e candidarsi alle elezioni e crescere a scapito degli altri è estremamente difficile, perché il sistema è fatto così, lo hanno studiato bene. devi raccogliere le firme, devi superare gli sbarramenti, l'elettore non si fida perché sa che probabilmente non superi lo sbarramento e quindi preferisce votare per qualcuno che dice cose simili, e attaccarlo direttamente e frontalmente non sposta quell'elettore dalla tua parte, ma se tu lo attacchi frontalmente quell'elettore si convince ancora di più del sostegno al suo leader, no? Se io dico a uno, tu sei uno che vota un traditore, sei uno che vota uno scemo, sei uno che vota uno che ha cambiato idea, gli sto dicendo sostanzialmente che lui che l'ha votato è scemo, è traditore, è uno che si affida a dei pagliacci. Non lo convincerò così, anzi probabilmente lui si chiuderà ancora di più in se stesso e sulla sua decisione, proprio per non sembrare uno che ha sbagliato. Quindi è diverso il discorso, bisogna essere più armoniosi, ma capisco il tuo sfogo, caro Marco, anche perché qui ci giochiamo le sorti e il destino della nazione e ovviamente chiediamo all'opposizione qualcosa di più e di mettersi un po' più pancia a terra e attaccare la gola il governo. Adrimes mi scrive: buondì, incentivare la bicicletta per ridurre il traffico, ma se sono chiuse le scuole il grosso del traffico è out. Anche questo è vero, io non capisco perché si sta facendo in questo momento questa battaglia sulla macchina e sull'incentivazione della bicicletta. L'unica risposta che mi sono dato è appunto che magari stanno cercando di far non utilizzare la macchina alle persone, perché poi ci si accorge di quanto è basso il budget una volta che ricominciamo a mettere benzina dentro le nostre automobili. Quantomeno anche il sottoscritto si è accorto che non prendendo l'automobile per un paio di mesi il risparmio è stato cospicuo. Buongiorno Gu85, così ti chiami su Telegram. Sai che inizio a pensare che al popolo italiano in fondo piaccia l'uomo solo al comando, vedo l'obbedienza e appoggio incredibile a qualsiasi DPCM fatto. Che ne pensi? Chissà. Che ti devo dire? Bisogna sempre vedere chi è quest'uomo solo al comando. Certo è facile delegare tutto alla responsabilità di una persona, ma se poi questa persona, come Conte, addirittura si responsabilizza da solo e delega i tecnici e così via, sai che fine facciamo? Sì, lo so, è vero, forse non dico nell'ignoranza, però diciamo nella mancanza di consapevolezza è meglio delegare ad uno solo piuttosto che partecipare, mentre la vera libertà comunque è la partecipazione, come diceva anche Gaber, e quindi è sempre meglio che non ci sia un uomo solo, ma che ci sia una squadra, che ci sia un organismo, un'organicità, una comunità, una gestione aperta e partecipativa al potere. Questo, di questo io sono convinto, e diciamo quando ci diamo l'uomo solo e pensiamo magari allo stesso fascismo con Mussolini al comando, non c'era solo Mussolini, il fascismo ovviamente non poteva fare tutto lui da solo, c'erano i ministri, i sottoministri, personaggi importanti, c'erano i Paolini, c'erano i Bottai, c'era Gianni, c'era un mondo dietro, non era l'uomo solo al comando, e il potere era molto partecipato, paradossalmente anche più partecipato di adesso, credetemi, se si va a studiare che cosa è stato il fenomeno del fascismo in Italia. L'uomo solo al comando invece è appunto, è qui, è povero Conte. Ma va bene, insomma, senza digressioni sulla storia, lasciamo perdere. Buongiorno Matteo, sintonizzato ogni giorno, grazie. E Gu mi chiede ancora: posso permettere di suggerirti di pensare a un inserimento di Casapound nel centrodestra? Mi spiego, potrebbe essere un modo per portare qualcuno in Parlamento e anche per molti a votare CP, ma guarda, Casapound non può stare nel centrodestra, a parte che Casapound non vuole più essere sostanzialmente un partito, ma vuole essere un'avanguardia, non vuole stare sulla scheda elettorale, ma vuole portare le sue idee altrove. Ovviamente il centrodestra per me è da scongiurare, non esiste più. Casomai Casapound potrebbe stare in un'alleanza sovranista fatta con Lega, Fratelli d'Italia e magari Casapound, ma con Berlusconi ovviamente noi non vogliamo avere niente a che fare, così come lui non vuole avere niente a che fare con noi. È anche uno dei motivi per cui comunque non siamo mai stati in un'alleanza simile. Ieri Calenda ha spiegato, prosegui, che i soldi ne abbiamo parecchi a disposizione, ma che sono bloccati dalla burocrazia. Sì, però purtroppo a volte anche la burocrazia è una scusa, come l'ha portata anche il Premier. Vogliamo sbloccare i soldi, vogliamo evitare la burocrazia? E io dico, allora mettiamo giù una banca pubblica nazionale, ci abbiamo Monte Paschi Siena che è nazionalizzata, si mette sotto al controllo depositi e prestiti e ogni imprenditore può andare a Monte Paschi Siena o alle Poste a chiedere un finanziamento a fondo perduto di 50, 100.000, 200.000 euro. E va lì e li riceve. Si può fare? Si può fare. Ci vuole tanto? Si bypassa tutto il sistema burocratico, ovviamente senza stare a rispettare i parametri delle banche normali, private, Basilea 1, 2, 3, 4. Si fa, lo si mette in campo, si può fare nell'arco di un mese. Serve solo la volontà. Carissimi miei ascoltatori, ma questi la volontà non ce l'hanno, perché tirano e puntano ovviamente a farci indebitare con lo strozzino internazionale. Emanuela mi manda la prima pagina di Libero. A marzo mortalità aumentata, però il paese è spaccato in due, pagliacciata in mascherina, è il titolo di Libero. No, scusate, della Verità, scusa Emanuela, della Verità. Buondissimore sulla vicenda dei controlli in Assa a Mantova sulla terapia anti-Covid con il plasma. Alcuni sostengono sia una fake news, altri invece riportano testimonianze che ci possano essere state intimidazioni a seguire e dar credito a questo tipo di terapia. Io non lo so, ho letto diversi articoli su questo intervento dei NAS, diversi articoli su giornali importanti. Insomma, se fosse tutto quanto falso sarebbe grave. Io non lo so, penso che i NAS ci siano andati, magari oggi mi informo un po' meglio, però l'ho letto, ripeto, su tanti tanti giornali. Vedremo. Buongiorno Maci, effetto Covid, 100 mafiosi verso la libertà, c'è anche il fratello di Rina e i parenti delle vittime della mafia arrestati a casa a piangere i loro cari assassinati, mi scrivi. E questo abbiamo visto poi che diciamo l'elemento che ha scatenato l'intervento di Di Matteo da Giletti e la grande polemica che si sta facendo oggi nei confronti di questa decisione di sia di far uscire i mafiosi sia di far in qualche maniera esautorare Di Matteo dal ruolo a cui era stato chiamato. Giancarlo, buongiorno Simone, hai dato un occhio al link di ieri, grazie, che ne dici? Vediamo Giancarlo se me lo ritrovo, se me lo puoi risegnalare, perché poi ieri ho avuto una giornata estremamente complessa, stiamo preparando cose interessanti anche da parte del sottoscritto, non faccio anticipazioni, però insomma ieri ho avuto molto 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 da fare e ne avrete notizia fra poco. Fra l'altro ieri dicevo del primato nazionale, mi sembra di aver letto da una slide che esca in edicola il 7 maggio, nel 7 maggio troverete un mio intervento contro l'Unione Europea, ovviamente in contrasto a un altro intervento a favore un po' dell'Unione Europea o comunque contro l'idea di un'Italia, vabbè insomma ve lo leggerete, non voglio essere io a commentare, io ho scritto il mio pezzo ed è un pezzo secondo me buono che dovreste leggere sul primato nazionale. Buongiorno Sugar, mi scrivi da Foligno, sì. Buongiorno Giancarlo, scusami, che ne pensi dell'OMS, a cosa serve? Un po' come la NATO, sì, sono d'accordo su questo caro Giancarlo, ma basta soldi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma ha dimostrato tutti i suoi limiti, le sue incompetenze, il fatto che sia partecipata in maniera malevola dalle multinazionali, dai Bill Gates e da così, cioè insomma che cosa ce ne facciamo? Lasciamo perdere le organizzazioni, le sovrastrutture internazionali, anche e soprattutto a partire dalla OMS. No, non sono di Ostiense, sono della Garbatella e ci tengo a precisarlo, ho fatto primo riferimento alla Garbatella, sul perché ritengo della Garbatella, la mia famiglia diciamo acquisì delle case popolari, non occupandole, ma gli vennero assegnate delle case popolari alla Garbatella, poi si spezzettò la famiglia, un pezzo della Garbatella andò a vivere a ridosso della Garbatella sulla circonvallazione Ostiense, ma che può essere tranquillamente giudicata Garbatella, comunque più che crescere sulla circonvallazione Ostiense sono cresciuto all'interno dei lotti della Garbatella, ho preso anche io i miei rimbrotti, i miei schiaffoni da Padre Guido che era il parroco della chiesa della Garbatella, quindi non mi potete dire niente su questo e scusate anche se è una digressione personale, insomma ci tengo alle mie origini. Gu prosegue la discussione sul fatto del centrodestra, lo so che non si vuole stare con Forza Italia, però il fine giustifica i mezzi, una volta in Parlamento potremmo crescere e concretizzare il nostro ideale. Sì, lo so, però io cioè se deve essere solo uno strumento per entrare in Parlamento se ne possono trovare altri, se devo portare i miei voti a un contenitore che poi permette di eleggere Brunetta e poi magari Brunetta mi pretende quando sto al governo di portare avanti le politiche dell'Unione Europea, sostanzialmente avrei preso un po' per i fondelli i miei elettori, ma comunque ripeto, con i moderati noi non possiamo avere nulla a che fare, un po' perché siamo incompatibili, un po' perché ovviamente i moderati hanno molta paura a partecipare a una coalizione in cui invece ci sono delle forze un po' più radicali e un po' più decise, e quindi se si deve scegliere in una coalizione fra noi e Berlusconi, sicuramente è Berlusconi che è proprietario di 3 televisioni, di case editrici, di sistemi di informazione e ha un elettorato che oggi va fra il 5 e il 6%, speriamo sempre meno, e la coalizione, se deve scegliere fra i due, sceglie ovviamente Silvio Berlusconi. Però vabbè, insomma, inutile, caro Gu, stare a parlare anche di questi tecnicismi, meccanismi. Noi ovviamente vogliamo dire la nostra, vogliamo essere presenti, vogliamo portare avanti le nostre idee, vogliamo ovviamente, come tutti, anche provare a entrare in Parlamento per avere visibilità, ascolto, voce e per poter influenzare la politica istituzionale. Buongiorno Massimiliano, anche se in ritardo, ma stamani purtroppo mi sono perso la rassegna, ascolterò il podcast. Sì, poi potete trovare ovviamente tutti i podcast, quasi tutti credo, su radiobandieranera.org oppure sull'applicazione Radio Bandiera Nera, insomma basta cercare un pochettino e ve la potete tranquillamente riascoltare. E quindi, carissimi, sono le 9:29, oggi chiuderò in esatto orario perché è giusto ogni tanto essere precisi, e quindi vi rimando alla puntata di domani. Ricordo, occhi aperti oggi sulla pronunciazione della Corte Costituzionale tedesca, che si pronuncerà sull'acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato emessi dagli Stati anche sul mercato primario, non su quello secondario. Un po' ve l'ho spiegata la vicenda a inizio trasmissione, teniamo gli occhi aperti perché potrebbe essere una decisione in grado di influenzare in maniera positiva o negativa e il nostro futuro e il destino dell'euro e dell'euro zona, dell'Unione Europea e di tutto questo carrozzone che ci ammorba ormai da tanto troppo tempo. Quindi un saluto carissimi e ci sentiamo domani. Ciao.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie,
thank you.
Questo è quello che vorrebbero le femministe intransigenti del MeToo. E questo è quello che vorrebbe una società che, con la scusa delle pari opportunità, punta sempre di più alla castrazione del maschio, ormai colpevole non di molestie o oppressione, ma semplicemente di esistere. Francesco Borgonovo, nel suo libro L'era delle streghe, pubblicato da Altaforte Edizioni, analizza questo esterismo di massa. Questo libro e gli altri titoli di Altaforte Edizioni sono disponibili sul sito www.altafortedizioni.it.
It can't be right what I'm reading here. No one believes in all the stuff no more. Our ideas don't see eye to eye. Get your press with a bucket full of lies. Telling everybody every word is true. One day soon they're gonna say through you. Oh, listen now, I got your number. You can fool some people some part of the time. I got your number. Gonna back you up. I don't come here for moral support. Don't you ask no favors from me. I don't believe in charity. Telling everybody you're wonderful.